Buonasera. Allora, diamo la possibilità al dottor Porciani di procedere all'appello prima di iniziare il consiglio.
Audia, Barba, Bramati, Camardo, Campagnano, Carapellese, D'Angelo, Divaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Galluzzi, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi,
presente.
Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Riccò, Serini, Soresina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri, Venticinque presenti.
Bene, allora nomino scrutatori la consigliera Ferri, il consigliere Morana e il consigliere Serini, che si è riposato tanto tempo, quindi può riprendere. Allora, il punto 1 dell'ordine del giorno, abbiamo gli interventi dei cittadini e quindi chiamo a parlare il signor Davide Arienti per via De Santis 4. Prego, si accomodi pure che così può parlare al microfono. Grazie.
Buonasera a tutti, io sono residente in via De Santis da circa una decina d'anni e volevo avere qualche aggiornamento sul discorso dell'area ex Sila, se possibile, e anche su un paio di scariche abusive che si stanno creando sotto al ponte della circonvallazione in corrispondenza di Piazza Carrara e dei bidoni della Campana del Vetro che ci sono poco prima sullo spartitraffico. Grazie.
Grazie. Naturalmente lei sa che non possiamo darle adesso questa risposta, quindi vedremo di solo in parte, perché non è previsto che normalmente si risponda direttamente ai cittadini in consiglio. Le avrei inviato tramite mail oppure tramite messaggio al suo indirizzo la risposta dell'assessore competente per le campane, eccetera, e cioè chi doveva rispondere.
Va bene, comunque, grazie.
E se vuole trattenersi un momentino, poi il presidente Bramati ha qualche cosa da spiegare su per l'area proprio De Santis. Allora, al punto 2 dell'ordine del giorno abbiamo l'approvazione dei verbali numero 11 del 27-7-17 e numero 12 del 14-9-2017. Se non ci sono osservazioni, li diamo poi per approvati come consuetudine. Allora, il punto numero 3. Ci sono le comunicazioni del Presidente. Questa sera facciamo un'eccezione, diamo la possibilità al consigliere Serini, che è rientrato dopo la sua missione in Libia, di poter salutare il Consiglio direttamente. Se possiamo dare la parola al consigliere Serini, grazie.
Innanzitutto grazie di questa possibilità irrituale ed inusuale. In realtà ho alzato la mano proprio per intervenire sull'approvazione dei verbali, per coerenza, visto che non ero presente in questi ultimi quattro mesi, come sapete bene, forse è meglio in realtà segnare la mia astensione sul verbale, ma appunto per coerenza con lo stato di fatto che in realtà esiste. Bene, signore, sono tornato sano, perlomeno nel corpo, di mente, non lo so, vi dichiarete voi, comunque ho sicuramente seguito tutte le attività, col prosieguo ovviamente, ma anche della giornata stessa, nel senso che comunque io ho sempre pensato, anche perché c'erano stati tanti cambiamenti, a quanto ho capito il presidente Gramati ha smesso di fumare, o quantomeno ci sta provando, un cambiamento epocale, e quindi insomma decisamente cose grosse sostanzialmente. La sinistra italiana non c'è più, ho scoperto, si è allargata, è sinistra per Milano, chiedo scusa, si è allargata perché evidentemente c'è l'inflazione, no? E in qualche modo sono rimasto molto colpito da questa cosa. Dicono che i posti di lavoro ci siano, vanno avanti, e che il potere d'acquisto va tanto bene, in realtà c'è stata un'inflazione enorme, ne ho lasciata una, mi ritrovo. A furia comunque di elava, estingi, elava, il PD, attenzione, che da 10 che erano si sono sempre più striminziti, siete rimasti in 4-5, insomma fate attenzione, non continuate a sbagliare lavaggio e candeggio, perché tra un po' mi sa che è scomparito. Meno male che Straniero rimane nella sua unità e unitarietà, rimane indiviso e indivisibile, perché altrimenti anche di lui avrei potuto dire qualche cosa. Taccio per pietà e misericordia del Movimento 5 Stelle, se non altro perché avete già avuto la vostra ribalta, come dire, a livello nazionale, ma taccio ancora di più di tutte le magagne della maggioranza, perché ovviamente i panni sporchi si lavano in casa, e quindi l'ironia e l'allegria che spero di portare sempre con tanto rispetto e tanto affetto per tutti, spero che me la passiate in qualche modo. La dimostrazione del fatto che vi ho pensato con affetto, ho portato un piccolo regalo, che in realtà non è niente di straniero, non è un gioco di parole, non è niente di straniero, ma è ovviamente qualcosa di iconico e di rappresentativo, che penso che rappresenti certamente tutti noi, sia come cittadini italiani che come cittadini milanesi. È la bandiera italiana, è la bandiera del Comune di Milano che mi sono portato dietro, che mi ha fatto compagnia per questi 4 mesi, ho intenzione di darla nelle mani del Presidente Gramati come segno di testimonianza del fatto che davvero vi ho pensato, davvero ho pensato anche al nostro lavoro, pur nell'impossibilità materiale di esserci, e in qualche modo ha preso l'aria, la polvere, la sabbia del deserto e della vita.
Grazie consigliere. Allora, al punto 4 dell'ordine del giorno abbiamo la presentazione di mozioni e interrogazioni da parte dei... Allora, un attimino solo, che il Presidente Bramati fa un'altra comunicazione al mio posto.
Grazie Presidente. Allora, aggiungo a quelle che avevo programmato, partendo anche dall'osservazione che è stata fatta dal cittadino riguardo alla questione ex da Via De Santis 10. Allora, lo stato attuale è che il curatore fallimentare è riuscito a espletare il bando di gara per la vendita dell'area, che era dentro un fallimento. C'è stato un operatore bizzarra coincidenza che uno di voi che qua mi sta chiamando non dirò mai chi è. Scusate, no. Dunque, è stata aspettata la gara, un operatore ha acquisito l'area, si è attivato un iter in cui appunto l'operatore sta ipotizzando un intervento di riqualificazione, sul quale al momento, perché non c'è nulla di definito, anche perché l'iter che si è attivato anche con il settore centrale dell'urbanistica per le verifiche tra le idee e i contenuti del PGT del piano di governo del territorio, per cui la compatibilità di fare o non fare certi interventi che si possono programmare, diciamo che appunto l'iter fermo per tanti anni ha adesso le gambe normative per andare avanti, nel senso che c'è una proprietà titolata a tutti gli effetti di poter fare del bene che ha acquisito rispetto alle norme delle leggi, diciamo delle operazioni di riqualificazione dell'area, nel senso che uno che comunque ha investito dei soldi comprandola, certo non avrà interesse di lasciarla lì ancora nello stato di degrado che tutti conosciamo. Per cui siamo a questo punto, insomma, c'è un iter che sta partendo, vedremo quando sarà sviluppata questa progettazione, se la normativa secondo il regolamento del Consiglio del Comune, nello specifico in articolo 40, avrà l'obbligo di mandare i progetti in municipio, ci saranno le commissioni istruttorie che li valuteranno, li vedranno, faranno dei ragionamenti con l'indicazione che il municipio vorrà dare in tema di compatibilità sul territorio per gli interventi proposti, un iter amministrativo che diciamo può cominciare adesso un suo percorso che è stato bloccato appunto dal tema del fallimento di quell'area che di fatto in questi anni ha reso impossibile qualsiasi ragionamento di riqualificazione. Sulle altre cose, come ha detto il Presidente Maiocchi, è stata presa nota adesso sulla discarica di Piazza Ferrara, eccetera, l'assessore competente e le commissioni prenderanno in carico la segnalazione e vedremo di capire che interventi sono possibili, segnalare quelli che competono a AMSA piuttosto che altri enti e vediamo di risolvere le situazioni. La seconda comunicazione che volevo dare è che domani formalizzerò concordato con Micro un'assemblea che faremo qui in municipio lunedì 16 alle ore 18, come mi ero impegnato dopo che per le ragioni note si era creata quella situazione sull'area del parco Chiesa Rossa. Abbiamo concordato questo momento anche pubblico, visto l'eco che ha avuto sui social e tra i cittadini di quell'area, per fare dei ragionamenti, per capire un attimo come rendere quella che è stata una criticità, un'opportunità per il territorio, per cui capire un attimo come poter andare avanti nelle more del contratto, della convenzione che è in essere. Faremo tutti i passaggi di conoscenza e consapevolezza su questo tema, cercando di al meglio di risolvere quella situazione che vede, come tutti sappiamo, in questo periodo qui anche la chiusura della biblioteca Chiesa Rossa, per cui almeno fino realisticamente gennaio-febbraio mi hanno dato 4-5 mesi, ma speriamo che restino i tempi per cui anche la biblioteca su quell'area sarà qui. La terza comunicazione che volevo dare è fresca dell'incontro che ho avuto oggi in assessorato sicurezza. Abbiamo ufficialmente, io ho avuto modo già di conoscerlo in occasione del centenario della ricorrenza del corpo di polizia penitenziaria a Opera, e oggi a tutti i presidenti è stato presentato il nuovo comandante della polizia locale, cui porto i saluti e con il quale stiamo programmando nelle prossime settimane, adesso dobbiamo fare un'agenda su tutti i nuovi municipi, l'impegno a fare un consiglio sul tema legato a sicurezza con l'assessore e con lui, per presentarsi lui a tutti i consiglieri, a tutti i cittadini, e per ragionare sul tema di competenza dell'amministrazione sulla questione della sicurezza. Quarta comunicazione è, come tutti avete ricevuto, mercoledì ci sarà una commissione bilancio sul tema del bando che è stato espletato legato ai contributi. Mi permetto di ricordarlo perché lo dico avendolo scritto agli interessati anche nel pomeriggio, come al solito le notizie che escono da voce nel municipio contengono sicuramente errori voluti o non voluti. Continuo a credere legati a inesperienza di processi di percorsi amministrativi, ma tra un po' mi viene il dubbio anche che non sia qualcosa di più strategico. È uscito un articolo su Milano Sud su questo tema online che dice delle cose totalmente inesatte. Io oggi mi è stato chiesto di rispondere a alcune cose e ho detto che non rispondevo rispetto all'atteggiamento e che invitavo loro come tutti alla commissione dell'11 in cui con la Presidente Fiore che l'ha convocata illustreremo il dottor Porretti che sarà presente, illustreremo l'iter del bando in maniera trasparente e senza nessuna recondita questione legata a trasparenza o altro, quali sono stati i passaggi, qual è l'iter, qual è diciamo l'aspetto amministrativo che ci ha condotto fino a questo percorso e che dal mio punto di vista ha tracciato un percorso che proseguirà nei prossimi anni con le modalità dell'esperienza che si acquisiscono facendo le cose. Ultima cosa che volevo dire invece è perché questo non ha comunicato oggi pomeriggio, lo dico a tutti e poi ciascuno credo potrà personalmente rivolgersi all'interessato, la nonna del collega D'Angelo è deceduta quest'oggi, per cui chiedo anche della sua assenza, questo pomeriggio, che è il motivo anche della sua assenza, per cui volevo comunicarvelo e poi personalmente credo che ciascuno potrà fargli le condoglianze personalmente, la nonna sia che a Roma, infatti sto organizzando, però tornato. Però ci tenevo a comunicarlo a tutti i colleghi perché per il rapporto che abbiamo anche in questo municipio per modalità appunto di rapportarsi corretti. Grazie.
Grazie Presidente Bramati. Allora diamo la parola al consigliere Iacovella.
Sì, Presidente. Allora, presento una mozione a norma degli articoli del regolamento del municipio, a un bel po' di presidenti di commissione, di municipio e di consiglio, presidenti di commissione e per conoscenza a un po' di assessore. Premesso che la situazione in alcuni campi del municipio 5, in particolar modo Verro e Stedera, presentasse strutture mal ridotte sono note perché da tempo segnalate. Che la manutenzione e l'impiego di risorse per consentire a piena e adeguata agibilità dei luoghi pubblici di aggregazione, spesso gli unici punti aggregativi di un quartiere, deve necessariamente implicare un pieno impegno da parte di chi è preposto alla loro salvaguardia e una riflessione sul ruolo e l'importanza di tali luoghi di accoglienza e sviluppo della socialità. Che non è più possibile tollerare saracinesche permanentemente abbassate, direi ammainate, perché rotte e non riparate, tapparelle malfunzionanti, scarsa igiene nei bagni, eccetera. Che nel camp Stadera persino la saracinesca dell'uscita di sicurezza è inutilizzabile. E su questo presento ampia documentazione fotografica. Considerato che pur avendo avuto del tempo a disposizione non si è adeguatamente adoperati per garantire alla ripresa delle attività un minimo di decoro dei luoghi in cui svolgere le iniziative e accoglienza e accogliere i cittadini, si chiede un immediato intervento per la rimessa in funzione delle saracinesche ed altro, sistemazione tapparelle, garantire igiene nei bagni, eccetera, che permette di assicurare alle persone un utilizzo sicuro e decoroso delle strutture, di convocare una commissione per un approfondimento sullo stato delle strutture dei 5 campi del municipio 5, valutare le necessarie iniziative per rilanciare importanti luoghi della vita associativa aggregativa nei quartieri e programmare un'adeguata manutenzione ordinaria. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Iacovella. Diamo la parola al consigliere Carapellese.
Grazie Presidente, solo due richieste di precisazioni rispetto alle informazioni che ha dato il Presidente Bramati, che non ho capito bene io. La prima, dove citava il giornale Milano Sud, non ho capito a quale argomento si riferisce pubblicato online. E sull'area Sila in via De Santis siamo tutti a conoscenza del fatto che è stato presentato un progetto e fortunatamente ultimamente è stato ripristinato il lucchetto. La richiesta che avevamo avanzato nei mesi scorsi, in particolar modo in una mozione, era quella anche di intervenire sull'area per renderla pulita, nel senso che c'è problemi igienici e quant'altro, e questa cosa dai cittadini viene richiamata di frequente. E volevo capire se su questo punto si interviene, perché come è stato fatto altrove in altre realtà, o se tutto rimane fermo in attesa che i progetti vengano avanti, e se c'è un intervento immediato dal punto di vista igienico-sanitario. Grazie.
Allora, non è prassi, però do la parola al Presidente Bramati perché possa rispondere.
Allora, l'articolo di Milano Sud è uscito online il 3 di ottobre, in cui cita l'iter, oltre alla questione del teatro Ringhiera, mette insieme un po' di cose sulla lentezza della burocrazia, ma e c'è tutto un paragrafo legato alla questione del TAN. Vi anticipo, le due robe errate io non ho mai detto, neanche nell'informazione alla collega Fiore, quando abbiamo discusso del coso, che era un problema di ragioneria. Quindi viene citato espressamente che la lunghezza è legata ad errori. Allora, quando uno fa un'affermazione che qualcuno sbaglia qualcosa, lo supporta con delle motivazioni e dice quali errori sono stati fatti, oppure capisce perché è stato più lungo, quindi è stato lungo corto, è stato in quei tempi, spiegherò perché. Però che uno affermi che ci sono degli errori, lo supporta quali errori sono stati fatti, oppure sul rizzo liscio, non, per intendersi, non è che fa credere cose così, no, perché questo può essere una linea, una strategia, però io non contesto, infatti no, ognuno scrive, evidentemente scrive, siccome ripeto, su questo tema io la libera stampa, ciascuno scrive e faccia tutto ciò che vuole, però quando ci sono delle questioni e cose, le dinamiche del rapporto, soprattutto istituzionali, mi permettono di rispondere, dare una comunicazione anche dalle presupposizioni ufficiali che sono questo. Sul tema Sila, allora, nella fase della pulizia non è stato fatto nulla, nel senso che è attivata questa interlocuzione col settore centrale legato alla proprietà. Sappiamo che io, anche per verifica, per altre questioni, non ho facoltà di fare ordinanze, peraltro questo serve un'ordinanza anche un po' tirata legata alla proprietà. Abbiamo visto in via Bassi per un fallimento una proprietà privata, per stato lì per togliere l'amianto, banalmente su qualche anno. Allora, positivamente ho segnalato l'operatore che la situazione lì in qualche modo deve tenerla monitorata, ma non è che posso andare con la pistola di che l'altro giorno il lucchetto è stato rimesso proprio perché ho risegnalato che il mesimo lucchetto era saltato. Cercheremo di tenerlo un po' sotto pressione. È anche vero appunto che il tema è parlato anche con la polizia, con cui abbiamo concordato anche un certo monitoraggio dell'area complessiva, ma anche loro dicono, vabbè, andiamo lì, andiamo, perché si interviene, tre giorni dopo sono dentro, e sappiamo come viene gestita rispetto a queste cose qui, se non c'è un intervento poi di mitigazione assoluta alla rioccupazione di quell'area. Lampedusa ha avuto un certo percorso per cui si è riusciti a garantire la possibilità di diciamo non totale, ma comunque considerevole di non essere occupato, lì possiamo fare il tempo, possiamo fare quello che cosa, ma finché non c'è ipotesi reale di partenza, direi che la polizia si muove su altri punti. Peraltro colgo l'occasione per dire che è fatto anche questi giorni stessa dinamica legata allo stato di via Peravoli, sul quale c'è stato un incendio anche ieri, eccetera, sono uscite, hanno liberato lì la cooperativa che sta facendo l'operazione in un periodo da luglio, agosto, eccetera, ha messo una persona 6 ore che in qualche modo cercava un po' di mitigare la situazione per quello che era possibile. Annuncio che mi hanno detto che sono veramente in dirittura di arrivo sull'assegnazione dell'appalto, e dopodiché i tempi abbastanza, non voglio spingermi in date, peraltro non mi competono, però mi hanno garantito in tempi veramente ragionevoli e rapidi, dovrebbe essere affidati i lavori, partire i lavori e cantierizzazione, e da lì, almeno su quello stato del dico, i lavori partiti dovrebbe sistemarsi la situazione. Dopodiché io rilevo solo che poi c'è un tema molto più generale che se ne conosciamo tutti, che è la migrazione in termini mondiali, noi poi viviamo in migrazione interna al nostro territorio, per cui la Piatta Grassa c'è infatti un fatto rosso di qua e di là, da Lampedusa ci sono portati e abbiamo visto tutte queste situazioni qui. Per quello che è di competenza, non mi spingo oltre su analisi di massimo di sistemi, eccetera, questo non è la sede, rilevo questo dato, lo comunico, e in questo senso come istituzione del municipio ci stiamo muovendo per cercare comunque di garantire la maggior sicurezza reale percepita sul territorio che ci è data di poter governare e gestire.
Grazie Presidente Bramati. Visto che non ci sono più mozioni o interrogazioni, do la parola all'assessore Esposito, che voleva trattare alcuni punti.
Io volevo fare darvi delle informazioni. Allora, abbiamo incontrato l'assessore Granelli, dove abbiamo portato l'elenco delle segnalazioni che è stato in commissione, poi è passato in consiglio, è stato deliberato, l'assessore Granelli ci ha chiesto appunto di indicare delle priorità di queste segnalazioni, al di là del fatto che secondo me sono tutte prioritarie, però dovendo scegliere, adesso ci stiamo lavorando e quindi poi dopo vediamo un po' quale priorità inserire e poi comunicare all'assessore Granelli. L'altra questione invece, proprio di oggi, ho mandato appunto una mail chiedendo all'assessore Granelli di venire in commissione per relazionarci sul problema della nuova viabilità di Virgilio Ferrari Campazzino. Sto aspettando la risposta per capire quando sarà disponibile per venire a relazionarci appunto su questo problema. L'altra comunicazione che voglio fare, che è semplice, che è quella delle 5 panchine che sono state installate in Chiesa Rossa, i lavori sono terminati oggi, è stato rimesso a posto il cancello che non è affidato comunque al municipio o in carico a noi, ma è una ditta esterna che non ho capito bene, però comunque è una ditta appaltatrice del comune, che comunque non è affidata a noi. Comunque abbiamo sollecitato e siamo stati attenti che venissero in fretta a mettere a posto questo cancello. L'altra notizia che vi do è appunto la rete di Arcadia, lo sapete tutti, è stata ultimata, la rete di sicurezza, quindi questo. Mentre questa mattina, in Salvanesco gli orti, quelli nuovi diciamo che sono stati assegnati, sono stati effettuati di lavoro di estrazione delle radici che c'erano in giro per gli orti, che appunto si lamentavano gli ortisti di queste radici perché inciampavano e stanno anche male. L'ultima cosa, questione della panchina, una panchina verrà installata in via Pezzotti, fronte a Castellunga, non davanti a Castellunga, ma comunque nell'area diciamo che c'è di fianco al bar, ecco che angolo. Quindi abbiamo 6 panchine installate, ne rimangono 14. A questo punto dico, anche da parte vostra, non aspettiamo magari che poi non ce ne sono più, se avete segnalazione fatemi e ne parliamo. A parte Pismonte, San Dionigi, dove lo dico subito, però per il resto ne possiamo parlare. Detto questo, basta, ho detto tutto.
Grazie Assessore Esposito. Allora, passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, che sono le osservazioni del Municipio 5 sul PUMS per quanto gli riguarda. Diamo la parola, non essendoci il Presidente Giacomazzi per problemi di salute alle prese con i denti del giudizio un po' rovinato, il Presidente Verri provvederà a esporre e poi rispondere. Grazie Presidente.
Grazie a lei Presidente. PUMS, questo documento che è il piano urbano di mobilità sostenibile, che è stato avviato da un lavoro che inizia dal 2012 dall'amministrazione comunale, poi giunge al termine con una deadline che è quella del 9 ottobre alle ore 12, termine entro il quale tutte le osservazioni devono pervenire in comune, sia appunto anche per dei cittadini che possono presentare singolarmente. Non mi dilungherei tanto su questo momento, perché in queste due commissioni che abbiamo svolto abbiamo già capito il tipo di piano e le finalità che si prefigge, soprattutto appunto in ambiti non troppo specifici, ma più di grandi politiche sulla viabilità cittadina. Una prima osservazione che si può fare comunque è che in talune parti il piano non è sembrato del tutto aggiornato, nel senso che ha delle previsioni anche temporali in cui dicono appunto che determinate attività dovranno compiersi entro settembre 2015, quindi anche lo sforzo magari delle nostre osservazioni è stato quello anche di chiedere un aggiornamento su queste parti che sembravano appunto non totalmente aggiornate. Rubo ancora solo un minuto perché su un tema in particolare, che è quello delle stazioni del bike sharing, è emersa nelle commissioni diverse osservazioni su questo punto, ed essendo uno dei punti già presenti nella bozza di delibera, nella proposta di delibera che vi è stata mandata, ho tentato, sperando di fare cosa utile, di racchiudere in un unico punto riepilogativo tutte le richieste sul tema delle nuove stazioni del bike sharing nel nostro territorio, e quindi sia quelle della bozza iniziale, sia quelle dell'assessore Esposito, che quelle della consigliera Gerosa, per cui dopo rimetto la loro valutazione se rileggerle e ripresentarle o meno su questo tema, se vanno sulle quelle da sceri, oppure darla appunto per condivisa questo mix che è stato tentato di fare. Ne do lettura. Motivazioni. L'osservazione numero 1, quindi documento di piano, capitolo 7.3.3.3, pagina 238-240. Motivazioni. Il bike sharing è uno strumento molto utile per una mobilità sempre più sostenibile. È indispensabile che tale servizio sia maggiormente ampliato e esteso anche alle periferie. Il Municipio 5, con le sue trafficate arterie di transito che attraversano in modo circolare da parte a parte i suoi confini, risulta carente di ciclostazioni cosiddette bike sharing, come emerge infatti dalla figura 7.40. Il documento di piano nella sezione 7.3.3.3 appare non aggiornato, in quanto indica essere ancora in una fase di completamento della fase 3 da concludersi entro la fine del 2015. Le previsioni del PUMS indicano peraltro una programmazione analitica di nuove stazioni in tempi rapidi. Nella direttrice sud del Comune di Milano, di pertinenza del Municipio 5, la stazione di Vascere in via Sud è quella all'angolo tra via Tibaldi e via Balilla, oltre a quelle di Largo Isarco e via Carlo De Angeli, fronte a Sedunga. Il Municipio 5 ha già deliberato nella precedente consigliatura una mozione con la richiesta di nuove stazioni di bike sharing o lungo la direttrice Componazzi-Volvigno o lungo la direttrice Meda-Montegani, a partire dalle stazioni richieste anche dai cittadini in via Cerminati, angolo via Meda-Montegani e Largo Stegno. È quindi fondamentale a tale proposito prevedere la realizzazione di nuove postazioni di bike sharing, chiedendo pertanto di poter aggiornare la sezione in esame, prevedendo sin d'ora la localizzazione delle nuove stazioni di bike sharing sottoproposte, da realizzare quanto prima, affinché in una fase successiva possano essere installate stazioni a servizio di specifici quartieri in ambiti ancora più periferici del nostro territorio, quindi una sorta di fase 1 e poi di una fase 2, sempre più andando verso la periferia. Il testo da eliminare o sostituire è in corso di completamento la fase 3, per la quale è programmata la posa di 70 stazioni che sono autoportanti, quindi hanno bisogno di plinti di fondazione per il fissaggio a suolo, così come sono da aggiornare la figura 740 di pagina 38 e la figura 741 di pagina 240. Il testo da inserire in sostituzione del testo da eliminare è: indicare l'aggiornato stato del completamento della fase 3 con la posa delle nuove 70 stazioni, alla figura 7.40 di pagina 238 aggiornare l'immagine delle stazioni già realizzate ad oggi e con quelle programmate, la figura 7.41 di pagina 240 inserire nella programmazione specifici punti che contrassegnino nuove stazioni in via Ripamonti, angolo via 40 via Solaroli, la seconda lungo l'asse Meda Montegani a partire da quelle programmate di via Cerminate, angolo via Meda Montegani e largo Steiner, e la terza lungo l'asse Montegani in Saglia o lungo l'asse Corporati Bordino fino a piazzale Abete Grasso contigua alla stazione della MM2. Grazie.
Grazie a lei, Presidente Verri. Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Sì, grazie Presidente. Volevo condividere con i colleghi una riflessione complessiva sul PUMS, perché abbiamo molto parlato di dettagli, di cose particolari, ma una impressione generale non è stata discussa. Allora, il piano urbano della mobilità sostenibile sta a indicare il nostro muoverci dentro la città metropolitana, in macchina propria, car sharing, in autobus, in metro, in bici, in ciclomotore, a piedi, e del nostro sostare, parcheggiare, attraversare. Quindi ci racconta il PUMS i possibili interventi da sviluppare per una maggiore vivibilità, con quali modalità e servizi, con quali costi di investimento e quali fasi di attuazione, in quali tempi. Sono considerate ben 13 classi di azione: infrastrutture ferroviarie, linee rapide su gomma, rete della metropolitana, rete tranviaria, terminal servizi gran turismo, rete stradale, ciclabilità, zone 30, pedonalità, mobilità scolastica, sosta, sicurezza e qualità urbana, barriere architettoniche e superamento, smart city e logistica. Costi e stima di durata per ogni intervento sono leggibili su 14 tabelle da pagina 347 a pagina 354, sono ben presenti. Si va da un minimo di un anno per la riqualificazione di Piazza Labiate Grasso e per il prolungamento del 15 e 24 rispettivamente a Rozzano e a Noverasco, fino a 5 anni per realizzare le zone 30 entro la cerchia di Navigli, e per il prolungamento dell'AM2 da Burghedo del Mercato e l'AM3 da San Donato a Paullo. Forse nella visione complessiva occorre decongestionare la tangenziale est e la Paullese, fino a un massimo di 10 anni per azioni più delicate per abbattere i vari tipi di barriere e realizzare ascensori in 30 stazioni messe in sicurezza della mobilità scolastica. Il totale complessivo di questi interventi di 2.690.49 milioni. Ogni azione è divisa in tre fasi. Da dove si comincia? Da qui, da un'analisi del piano per aggiungere il nostro contributo, perché tutto è perfettibile. E dispiace molto che tutto si sia ridotto a due commissioni troppo a ridosso della delibera di consiglio. Questo piano meritava di più in tempi utili. Noi tutti meritavamo più tempo per riflettere su un piano di azioni con scenari ampi, con interventi granulari e di lunga durata, un piano che investe la qualità della vita di tutti a Milano e nei comuni limitrofi. Si è detto che pecca di tecnicalità massiccia, difficile da decodificare, oppure all'opposto trattasi di un romanzo con troppe parole, senza indicazioni di punti e azioni. Mi permetto di smentire. Invece c'è tutto quello che ho detto prima, che sono degli esempi concreti. Basta arrivare fino in fondo, ho appena letto questi esempi. Si parla anche di LEZ, un capitolo dedicato a pagina 255, e si cita più volte il PGT dentro un quadro di riferimento che prevede l'adesione reciproca e la presa d'atto delle scelte e degli interventi da ottimizzare. Chi ha detto questo non si è dato la possibilità per il tempo, la pazienza, il coraggio di leggere l'esito di un lavoro collettivo che viene dal 2012, con molte voci e saperi dentro, un piano che necessariamente muove da scelte precedenti, ma tutte da vagliare, confermare, approfondire, alcune sono state cancellate, da rilanciare, integrando con richieste nuove e ipotesi di lavoro utili a tutti. Ma una cosa ancora di più mi dispiace, rivolgo un invito in questo senso. Abbiamo tutti sufficiente maturità politica per abbandonare la solita vulgata per cui ogni volta che arriva un documento dal comune e segnatamente da una maggioranza politica che non si considera parente, si dice che è scritto male, o è una copia e incolla, o non si capisce, o è carente, è vero, ha rifusi temporali, e anche di parole, per esempio si parla ancora di consigli di zona che ci siano in municipio, ma tutto è perfettibile, perché qui c'è una visione. Questo è un documento che appassiona, istruisce, impegna e coinvolge se si legge dentro. Lo diceva anche Pavese che non basta leggere il libro, bisogna leggere dentro il libro. Il cittadino che si muove in sicurezza nella sua Milano e oltre non pensa al PUNS, ma gode di un diritto che il PUNS ha articolato per lui. E questo è il nostro lavoro sul territorio. Quindi è in questa visione che io ho affrontato il lavoro insieme con lei.
Grazie consigliere Lanzi, questa sera ha fatto record. 9 minuti 45. Allora mi scuso, sono stato tratto in inganno da quello scritto, però lei sa benissimo che nessuno lo interromperà mai. Questo glielo garantisco. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie, intanto ringrazio la consigliera Lanzi per questo diciamo premessa che condivido, di cui condivido lo spirito e condivido il contenuto oltre lo spirito e mi unisco anche alle osservazioni su come è stato condotto in questi ultimi giorni l'approccio a questo piano che ci ha costretto a un lavoro diciamo molto concitato in questi ultimi giorni senza peraltro condividere magari anche con i cittadini o con le associazioni o anche con, per quanto ci riguarda con i circoli questo piano per raccogliere le osservazioni. Entrando nel merito, mi rivolgo al Presidente Verri per dire che l'osservazione 1 che raccoglie le osservazioni fatte sia da me che dall'assessore Spoito per me vanno bene, quindi sono accettate. Presento anche due altre osservazioni che avevo già anticipato nell'ultima commissione. Una riguarda il capitolo 7.3.1.3, la motivazione è che nell'area compresa fra le vie Tabacchi, Balille e Gettilino insiste un grande complesso scolastico comprensivo di scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado, con fitta frequenza di bambini e ragazzi. Sulla via Tabacchi il traffico è caratterizzato da forte velocità e il Municipio 5, anche su richiesta dei cittadini, si è già interessato per garantire la sicurezza degli attraversamenti, richiedendo interventi specifici al momento non ancora realizzati. Si chiede di inserire con priorità in area 30 le vie Tabacchi, Balilla e Gentilino in continuità con l'ambito Bellezza Sarfatti che è già previsto nel PGT. Questo è un'osservazione. L'altra invece è la sintesi delle osservazioni relative all'incrocio via Tabacchi, via Balilla che era stata presentata anche dall'assessore Esposito e che abbiamo condiviso, uniformato in un'unica osservazione. Io ho mandato già il testo all'assessore e alla collega Soresina che mi risulta abbiano inoltrato già a Berri questa nuova formulazione. L'attraversamento pedonale di via Tabacchi Balilla presenta delle criticità non risolte dovute all'intenso traffico, alla velocità degli automezzi provenienti in entrambe le direzioni e alla svolta sinistra di via Tabacchi in via Balilla. La pericolosità è stata segnalata più volte dai cittadini e resa più evidente nelle ore d'ingresso e di uscita di bambini non accompagnati e ragazzi dalle scuole di via Tabacchi e di via Gentilini. Solo per la scuola primaria Gentilino è previsto il servizio di sorveglianza della Polizia Municipale. È quindi fondamentale la realizzazione dei manufatti necessari a garantire la sicurezza e a incrementare la reciproca visibilità tra pedone e conducente dei veicoli, in corrispondenza dell'attraversamento con l'adeguamento dell'illuminazione della segnaletica. Si chiede di inserire dopo la frase rientro in tale categoria in via prioritaria relativamente alle strade di quartiere la via Tabacchi Balilla, due punti, mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale tramite impianto semaforico a chiamata o segnale di stop prima dell'incrocio se previsto dal codice della strada. Questa era l'indicazione che era stata data anche dalla consigliera Soresina nell'ultima commissione. Grazie.
Grazie consigliera Gerosa. Diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Io vi presento alcune osservazioni come emendamenti aggiuntivi alla proposta di delibera e che sono già stati anticipati dal collega Iacovella durante l'ultima commissione, la seconda commissione dedicata alle osservazioni sul punto. La prima osservazione nelle motivazioni riguarda il borgo di Quinto Sole, che con circa 400 residenti attualmente non prevede un attraversamento di un mezzo di trasporto pubblico. Le persone che non sono dotate di altri mezzi di trasporto sono costrette a recarsi a piedi per poter prendere la 99 lungo la via Ripamonti. Si tenga conto che dopo il recente spostamento del capolinea da via 40 al capolinea del 24, le persone che si devono recare a Milano semplicemente nel quartiere Fatima o Vigentino devono necessariamente prendere due mezzi, la 99 e il 24. Per cui proponiamo l'attraversamento del borgo di Quinto Sole del bus 99 almeno in alcuni orari della giornata. E in questo caso ci riferiamo al capitolo 7.2.1.4, pagina 160 del punto. Le altre osservazioni riguardano una il servizio dei tram 15 e 24. Le motivazioni sono riferite al capitolo 6.2.5.4, pagine 98 e 99. Le motivazioni: restituire ai cittadini un servizio cruciale in ore notturne dei tram 15 e 24 lungo direttrici sguarnite di collegamenti metropolitani e in considerazione di ambiti caratterizzati da sensibile sviluppo urbanistico. Per cui dopo la frase prolungamento del tram 24 a Noverasco chiediamo che venga inserito e del tram 15 a Rozzano Guidorossa ripristinare le corse notturne delle linee 24 e 15. Altra osservazione riferita sempre alle stesse pagine, capitolo 6.2.5.4, pagine 98 e 99, come motivazioni: nel contesto del suddetto capitolo, titolato Sviluppo della rete tranviaria, è assente un qualsiasi cenno relativo alla percorrenza di bus di linea all'interno del borgo di Chiaravalle, i cui cittadini devono recarsi a piedi fino alla fermata della 77 in via San Dionigi per trovare l'unico collegamento con la città. Il bus 77 di dimensioni standard non trova spazio di manovra utile nelle strette vie del borgo, ma il disagio, specialmente per la popolazione anziana qui in prevalenza, è da sempre lamentato e attende di essere superato con soluzioni idonee. Per cui dopo la frase ulteriore prolungamento da Noverasco a Poasco con una nuova stazione della linea Milano-Pavia chiediamo che venga inserito ricerca di soluzioni per servizio di percorrenza di mezzi pubblici all'interno del borgo di Chiaravalle, sin qui assente, anche mediante il reperimento di veicoli idonei compatibili per dimensioni con le strade anguste dei borghi stessi. Un'altra osservazione riguarda invece gli interventi sulla via Virgilio Ferrari e sulle sue modalità di percorrenza. In riferimento al capitolo 7.3.1.2, pagina 186. Le motivazioni: gli interventi via Virgilio Ferrari su modalità di percorrenza e misure di sicurezza si rendono quanto più necessari alla luce degli incidenti anche mortali verificatisi negli ultimi tempi, segnatamente all'incrocio con via Campattino. In tale quadro va considerato il previsto incremento di percorrenza di numerosi camion diretti alla nuova sede della ditta Cormet, rifiuti industriali speciali, smaltimento e trattamento. Dopo la frase, dopo l'elenco che include via Virgilio Ferrari, si chiede che venga inserito verifica urgente e prioritaria di tutte le modalità di percorrenza in via Virgilio Ferrari alla luce dei recenti ripetuti sinistri e del prossimo incremento di traffico a carico di mezzi pesanti sulla bretella stessa. L'osservazione numero 5 sostanzialmente riguarda la via Bernardino Verro e nelle motivazioni è riferita al capitolo 7.3.1.3, le pagine 194-195. Le motivazioni: sul tratto di via Bernardino Verro all'incrocio con via Antonini e via Alamanni esistono 3 presidi scolastici con forta frequenza di bambini, genitori anziani, più il Can Verro e i giardini di via Coari. Nell'insieme ambita ad alta e promiscua frequenza. In più la contestuale percorrenza sul tratto di cicli, motocicli, automobili e camion determina il provvedimento a tutela della vivibilità e salute nonché della sicurezza dei cittadini. Dopo la frase zone 30 esterne alla cerchia filotranviaria, dove si indica genericamente Vigentino, è necessario specificare: inserire con priorità in area 30 la via Bernardino Verro nel tratto che parte dall'incrocio con via Antonini fino a via Lamanni. La segnalazione zona 30 si richiede per la presenza diretta e su strada immediatamente contigue di 3 presidi scolastici: via Antonini elementari, via Comizio Nido, via Cuore Immacolata di Maria Materna. Negli ultimi anni l'area è stata interessata con successo dall'iniziativa Pedibus, sperimentazione alternativa per raggiungere la scuola, raccomandabile in presenza di misure a tutela come la zona 30. Altra osservazione, riferita al capitolo 7.3.2, riguarda le pagine 212-213. Nel nodo dell'incrocio Antonini, queste sono le motivazioni, dell'incrocio Antonini, Cermenato, Ibatti, Lampedusa, rilevano ingorghi e blocchi sistematici dell'incrocio stesso, con ricaduta a monte sulla via Antonini fin dal tratto di via Solaroli, specialmente nelle ore canoniche di avvio e fine lavoro. La congestione permanente rende intollerabilmente ardua la percorrenza per i veicoli tutti, per non parlare delle conseguenze relative all'aria e del rischio per la salute dei cittadini. Per cui si chiede di inserire dopo la frase capitolo versante su est della città, va considerato complessivamente il nodo dell'incrocio Antonini, Cermenato e Bassi Lampedusa, in cui la corrente di traffico prevalentemente proviene da via Antonini in direzione Cermenato e Piazza Maggi su corsia unica di percorrenza, sia per il bus 95 che prevede proprio una fermata tra 2 semafori a breve distanza, che per veicoli privati, mentre per la svolta verso via Lampedusa sono previste ben 2 corsie. Va rilevata che la presenza di 2 semafori in sequenza ravvicinata, una all'altezza della rotonda per il traffico proveniente da via Ferrari e una all'incrocio con via Bassi, rende ancora di più intricata la complessità del tratto. Queste sono sostanzialmente le osservazioni che come gruppo insieme presentiamo come emendamenti alla proposta di delibera. Grazie.
Grazie consigliera Audia. Diamo la parola al consigliere Carapellese.
Sì, grazie Presidente. Mi unisco alle osservazioni di chi in precedenza sottolineava il fatto che abbiamo avuto poco tempo per discutere e valutare un po' lo spessore di questo documento. Tuttavia, credo che avremo modo, speriamo, di ritornarci. Intanto mi pare opportuno segnalare e aggiungere ad alcune cose che poi in divenire, ascoltando Verri nella sua introduzione, mi pareva che alcune cose erano, rispetto alla discussione che abbiamo fatto ieri in commissione, in parte sono state accolte. Io comunque presento ugualmente le osservazioni, poi vediamo alla fine la conclusione che tipo di documento viene fuori. Partendo dalle questioni delle fermate ferroviarie, è importante sottolineare il fatto che contestualmente alla predisposizione della fermata Tibaldi si richieda contestualmente una predisposizione di un'ulteriore fermata in Viale Toscana. A pagina 126-128 del capitolo 7.1, i nuovi numerosi insediamenti urbani lungo l'asse Tibaldi-Toscana e Ripamonti richiedono necessariamente che con l'avvio del progetto scali ferroviari, in particolare per quanto riguarda lo scalo Romana, venga implementata la fermata ferroviaria a Tivaldi, già prevista nel PGT della linea Milano-Mortara S9. Si richiede di inserire alla fine del capitolo di prevedere contestualmente alla realizzazione della fermata Tivaldi in prossimità dell'incrocio con la linea tranviaria 15 una ulteriore fermata in Viale Toscana per servire i nuovi quartieri in essere e in divenire, ex OM Spadolini e adiacenze, anche in relazione a quanto in previsione di sviluppo sull'asse Ripamonti. Poi la seconda osservazione si ricollega a una mozione che avevo presentato prima dell'estate, tempo fa, sul ponticello di via Ascanio Sforza, dove c'è la pericolosità di questo attraversamento che permane e mi pare opportuno inserirlo anche all'interno delle segnalazioni di sicurezza a pagina 186-187, capitolo 7.3.1.2. L'attraversamento pedonale del ponticello sul Naviglio Pavese in prossimità di via Imperia, situato in via Scanio Sforza all'altezza del civico 81/A, è causa di rischi e costituisce fattore di elevata pericolosità in entrambe le direzioni. A seguito di vari incidenti gravi, di cui uno mortale, i cittadini hanno presentato petizioni di firme e in municipio in data 8 giugno 2017 è stata approvata all'unanimità una mozione in merito. Si chiede di prevedere con urgenza la messa in sicurezza mediante adeguate tecniche dell'attraversamento pedonale in via Scanio Sforza, in prossimità del civico 81/A, tramite installazione di apposito segnalatore semaforico a chiamata. E le altre tre sono sulle piste ciclabili e mi pareva di aver capito nella lettura di Verri che qualcosina c'era, però io do lettura poi ciclabili. Nell'area pagina 218, capitolo 7.3, nell'area compresa lungo la direttrice Giulio Romano Bellezza, Parco Ravizza, Bocconi, Tabacchi, fino a via Pavia, insistono diverse scuole di vario grado e università. Attualmente la continuità di molteplici progetti e ristrutturazioni in atto, anche in ambito Sarfatti Bocconi, presentano la necessità di predisporre una ciclovia orizzontale di collegamento tra l'esistente ciclabile di Corso Loghi M3 da Piazza Buozzi fino a congiungersi con la prevista alzaia Naviglio Pavese del progetto Vento. Si chiede di prevedere la progettazione e realizzazione di una ciclabile bidirezionale da Piazza Buozzi a via Pavia anche mediante contrattazione degli oneri di urbanizzazione previsti nella nuova area Bocconi-Sarfatti. La seconda è quella che probabilmente citava, nell'area compresa lungo la direttrice Missaglia-Biategrasso, in previsione della realizzazione del parcheggio a raso dotato di velostazione videosorvegliata con le necessarie connessioni di sicurezza alle esistenti ciclabili bidirezionali di via Dudovic e Missaglia, occorre prevedere nella continuità del progetto radiante la regolare prosecuzione da e verso il centro di Milano, fino a connettersi e intrecciare altri percorsi esistenti in progettazione. Prevedere quindi, siamo sempre a pagina 218, la realizzazione di una ciclabile bidirezionale già presentata preliminarmente in continuità, presentata nel Consiglio di zona precedente, negli anni scorsi, in continuità con l'esistente tronco di via Dudovic in prossimità della cascina Campazzo, che prosegua lungo la via Treccani degli Alfieri, Lusitania, Aicardo Boeri, Baravalle fino a Porta Lodovica. Infine, per il quartiere Stadera, nell'area compresa lungo la direttrice Montegani a Biategrasso esiste un nuovo tronco di pista ciclabile bidirezionale realizzata in via Nera dall'incrocio con l'alzaia Naviglio Pavese fino all'angolo con via Montegani. È necessario prevedere, in continuità con quanto già deliberato dal precedente Consiglio di zona negli anni scorsi, un opportuno collegamento di questa opera con la ciclabile prevista di cui all'osservazione precedente, prolungando il tratto di via Nera Montegani verso Isimbardi, Palmieri fino a incrociare via Lusitania. Prevedere quindi la realizzazione di una ciclabile bidirezionale già approvata in via preliminare in continuità con l'esistente tronco di via Nera, angolo Montegani, che prosegua lungo le vie Nera, Isimbardi, Palmieri fino a congiungersi con via Lusitania. Ho terminato, grazie dell'attenzione.
Grazie consigliere Ferrapellese. Se mi consente, Potrei aggiungere un'altra osservazione per le ciclabili. Abbiamo una ciclabile che da Quinto Sole arriva fino al depuratore di San Rocco. Il depuratore di San Rocco è già stata completamente costruita, adesso è possibile collegarla alla ciclabile della Via Ripamonti. Se volete prenderne nota, sarebbe una cosa da poter aggiungere, mi è venuta in mente in questo momento.
Un flash, se siete d'accordo, siccome domani mando la copia riscritta come si deve.
Ben volentieri, perché non ci sono meriti particolari nel fare le osservazioni. Grazie. Cioè sono osservazioni che devono essere comuni al municipio. Grazie. Diamo la parola alla consigliera Soresina.
Grazie Presidente. Allora io presenterei tre osservazioni. Allora la prima riguarda l'ambito di Vivarini, Meda e Giuseppe Carcano. Allora il capitolo è il 7312, la pagina 187-188. Le motivazioni: tenuto conto che la via Vivarini, come pure la via Giulio Carcano, sita in un contesto urbano da anni interessato a una riqualificazione dell'area privata ex fabbrica pericolante abbandonata, valutato che la via Giuseppe Meda è stata oggetto nel tratto di strada che va da via Meda 47 a via Meda 57 a una riprogettazione di parcheggio da entrambi i lati con spostamento della sosta a metà tra il marciapiede e la carreggiata. Vista la proposta PUMS di offrire più spazio per la convivialità, l'incontro, il passeggio ed individuare punti di incontro in cui ci si possa sedere per riposarsi e fruire dell'animazione della strada, di inserire alberi anche in vaso e incentivare la cura del verde da parte dei residenti, si richiede l'inserimento nelle priorità della via Vivarini, della via Giulio Carcano e della via Giuseppe Meda. Dunque il testo da inserire dopo la frase rientrano in tale categoria in via prioritaria l'ambito delle strade locali, i punti, l'elenco: via Vivarini, via Giulio Carcano, via Giuseppe Meda. Allora, le altre due osservazioni invece riguardano un tema diciamo unico, che è quello appunto dell'accessibilità per le persone con disabilità. Allora il primo riguarda il capitolo 080510 a pagina 326. Le motivazioni sono: le stazioni della metropolitana dotate di ascensore sono oggi il 45% del totale. Il target di piano, che si riferisce ad un periodo di 10 anni, è del 77%. Riteniamo insufficiente detto obiettivo per persone che hanno problemi di mobilità, proponendo un innalzamento del target almeno al 90% in 10 anni. Il testo da eliminare quindi è la percentuale all'interno della tabella 8.23, che sarebbe 77%, il testo da inserire appunto nella tabella 8.23 è la percentuale 90%. L'altro aspetto dunque riguarda, si colloca nel capitolo 0805.10 a pagina 328. Dunque in tema di accessibilità ed utilizzo da parte delle persone con disabilità, con carrozzine, con biciclette, non è previsto in tutto il piano una soluzione di attraversamento del Naviglio Pavese, mentre sono previste ex Expo, ma non ancora realizzate, misure per aumentare detto attraversamento per il Naviglio Grande. Si propone quindi di prevedere che sul Naviglio Pavese uno dei ponti tra Darsena e Viale Tibaldi ed almeno uno dei ponti tra Viale Tibaldi e quartiere Jampalak vengano dotati di scivolo o di montascale per disabili, persone con carrozzina, ciclisti, a maggior ragione in vista del progetto previsto della ciclovia Vento. Quindi il testo da inserire si tratterebbe proprio di un capitolo che diventerebbe appunto il capitolo 8.5.11, che si potrebbe intitolare Attraversabilità Naviglio Pavese da parte di persone con disabilità, con carrozzina e ciclisti. Per cui appunto quello che si chiede è innanzitutto che come per le altre diciamo misure, l'unità di misura sia appunto il numero di ponti che permettono questa tipologia di attraversamento, e quindi venga ricostituita una tabella con lo stato di fatto, che è appunto il numero di ponti che permettono questo attraversamento, 0 a target del piano maggiore di 2. Nella nota, almeno uno dei due ponti tra Darsena e Viale Tibaldi e almeno uno tra Viale Tibaldi e quartiere Jan Palach. Volevo solo fare una precisazione sul tempo, perché in realtà abbiamo appunto discusso sul fatto che non sono state fatte sufficienti commissioni, però quello che appunto mi sento di rilevare è che in realtà per costruire questo documento il Comune ha impiegato 5 anni e credo che sarebbe almeno opportuno per persone che non si occupano tutto il giorno di questi argomenti e che non sono specializzate sulla materia, ci sarebbero almeno voluti dei mesi, per cui appunto quello che ho già detto in commissione è che si sarebbe dovuto dare più tempo in giacenza per osservare le osservazioni, preparare le osservazioni su questo lavoro, e penso anche dare una disponibilità a fare interventi diretti da parte dell'assessore e da parte dei tecnici competenti che si occupano ovviamente dei singoli capitoli, perché non ce n'è credo uno che si occupi di tutte le materie. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Soresina. Vedo che non c'è più nessuno iscritto a parlare. Se diamo la parola al presidente Verri per dare delle risposte.
Sì, per concludere il tema prima della votazione. Beh, innanzitutto prendo atto come i gruppi di minoranza attendono l'input di una commissione municipale per approcciarsi a un problema, perché da quello che è stato detto è come se non fosse la conoscenza che il Comune di Milano ha adottato questo strumento e che, come era ben presente sul sito della homepage del Comune di Milano, dall'8 di agosto al 9 ottobre sarebbe stato possibile fare l'osservazione. Ne prendo atto di questo ruolo così anche importante di stimolo delle commissioni, anche perché appunto se solo si fosse vista la comunicazione istituzionale del Comune di Milano, se si avesse avuto il tempo e la volontà, tutto il tempo anche per convocare comitati, associazioni, cittadini, anche appunto senza necessariamente la convocazione di una commissione. Detto questo, in ogni caso, ricordando che è un testo un po' particolare perché nasce nel 2012 e io sinceramente ho provato a guardare, ma l'avvento, che è una delle realizzazioni più importanti per le direttrici ciclo pedonali, io non l'ho vista specificata nel PUS. Forse ho guardato male io, anche perché sono 448 pagine di documento di piano, però stiamo lavorando anche con un testo non facilmente gestibile e digeribile, insomma. Quindi il lavoro che abbiamo fatto io lo reputo in ogni caso degno di un lavoro di municipio, per le forze, per le capacità che tutti noi possiamo avere. Detto questo, dato atto quindi che sul tema del bike sharing viene accolta, diciamo così, la sintesi che ho letto, per me vanno benissimo tutte le osservazioni presentate. C'è forse quindi da integrare l'osservazione del consigliere Carapellese con anche il suggerimento dato dal presidente Maiocchi, che quindi lo do quindi per accettato. Domani poi magari se c'è il file completo anche di questa parte ulteriore la trasmettiamo per fare un unicum di tutte le osservazioni. Grazie.
Grazie presidente Verri. Allora, avendo accettato tutti gli emendamenti, possiamo procedere con la votazione per le osservazioni sul PUMS. Non l'avevo vista, consigliere Lanza. Va bene, ci fermiamo un attimino con la votazione, per favore. Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Grazie, vorrei sgombrare il terreno dagli equivoci sulle commissioni da chiedere, perché sono pubblicizzate sul sito del Comune. Allora, i padroni di casa sono quelli che organizzano le commissioni, tant'è vero che spesso ci tocca chiedere commissioni che non sono in vista, nonostante le varie richieste e interrogazioni, e quindi mi sarei aspettata che del fare chiara la tavola fosse stato la maggioranza del Municipio 5. Detto questo, siccome non è successo, in futuro staremo molto più allerta, senza attendere che ci sia una attenzione dedicata a temi così grossi, e faremo in modo di aiutarci a vicenda per parlare dei temi in tempo giusto. Grazie.
Grazie consigliere Lanzi. Allora possiamo procedere alla votazione. Apriamo la votazione. Tutti hanno votato? Allora chiudiamo la votazione. Votanti 28, favorevoli 28, le osservazioni al PUMS sono approvate. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, è il documento programmatico e previsionale 2018 e 2018-2020. Diamo la parola al Presidente Bramati.
Grazie Presidente. Allora, questo è la delibera del DUP, documento unico programmatico che avete ricevuto tutti, su cui io faccio una brevissima introduzione sulla parte strategica e sulle parti di competenza legate alle deleghe che ho, e poi gli altri assessori integreranno per la loro parte di deleghe. Allora, il contesto in cui ci muoviamo l'abbiamo già visto con la formulazione del documento dello scorso anno, è un contesto di un ente istituzionale con un bilancio subordinato, per cui con tutti i limiti che questo comporta, nel senso che questo documento ha prettamente una linea strategica che poi per quello che è nell'ambito del Comune centrale, del Comune di Milano, è supportato dalle decisioni legate al bilancio. Le nostre decisioni legate al bilancio sono nella loro limitatezza che sappiamo, per cui usiamo questo strumento come visione strategica, come ampia possibilità di integrazione in termini di azione, siano esse legate a livelli economici piuttosto che di azioni altre, di rapporto, di sinergia, di valorizzazione del territorio e quant'altro, per cui in quest'ottica è stato concepito questo documento. Un documento che in alcune parti, e glielo confesso senza nessun problema, ripropone le tappe dell'anno scorso, perché sono obiettivi che comunque il mandato che il governo è stato giustamente ribadito nella precisazione finale apparecchia la tavola, e con questo documento mettiamo le posate al loro posto, i piedi dove vanno messi, e per cui diciamo gran parte della visione strategica per quello che mi compete. Poi invece ringrazio anche gli assessori che sulle loro parti hanno rimodulato alcune questioni, per cui poi saranno poi loro a descriverla. In termini di premessa sono, diciamo, le considerazioni generali. In termini di sezione strategica sono quelli che io chiamo i desiderata, per cui dentro i vincoli paletti legati al regolamento e alla normativa è evidente che noi rivendichiamo, in una caso è rimesso in cassetto, tutto l'aspetto di autonomia sulle risorse finanziarie e di gestione delle risorse umane compatibili diciamo, al lavoro e alle competenze che i municipi adesso hanno, che adottato, credo tutti possano rilevare, risultano ancora inadeguate. Non lo dico io, personale, per esempio l'amministrazione centrale ha fatto 6-8 mesi fa, mi sembra, una società esterna di tutti i municipi legati alle risorse umane in quell'ambito, e ho ribadire tutti questi concetti, per poi passare diciamo alle varie deleghe e competenze. Io non mi soffermo molto, credo che tutti abbiano avuto modo di leggere, di confrontarsi con un documento, per cui quello che mi compete è tutta la parte legata al welfare e a livello educativo e sicurezza, una situazione strategica, sono riproposti diciamo quelli che sono gli ambiti legati anche al programma con cui governiamo, siamo stati chiamati a governare questo municipio. Si è dato nuova formulazione anche diciamo, nella terminologia, per tutti i passaggi legati al tavolo allora sociale, oggi territoriale, evidente un percorso che è stato fatto in questo anno con la sua istituzionalizzazione e formulazione nella versione attuale. C'è un focus legato sia sulla visione strategica, sia sulla visione operativa legata alle azioni, focus proprio della famiglia, viene spiegato nei passaggi che trovate nel piano, che altro dire, sono come è stato fatto lo scorso anno, riproposte in ambito educativo tutta una serie di azioni che determinano l'azione 2018-2020, per cui io sentito comunque di mantenere una visione complessiva di opportunità/possibilità legate al lavoro che si può sviluppare, soprattutto nell'ambito della rimodulazione del piano educativo. Vorremmo mettere mano per cominciare a fare sia verifiche su come è andato il piano presentato con le alcune proposte, sia possibilità per opportunità di integrazione e inserimento di altre iniziative. Io mi fermerei qui, nel senso che poi se ci sono osservazioni di merito senza nessun problema. Ricordo a tutti, come è stato concordato, che noi stasera apriamo la discussione, facciamo tutta la discussione, già da stasera chi aveva avuto modo di preparare degli emendamenti può consegnarli, rimane il termine lunedì alle ore 12 per la presentazione degli emendamenti e giovedì prossimo chiuderemo la discussione di questo strumento amministrativo per poi votarlo nelle parti eventualmente emendate per accettare. Grazie.
Grazie Presidente Bramati. Diamo la parola all'assessore Di Vaia.
Sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda l'aspetto culturale, diciamo che di fronte al fisco uno ci si divide, mentre invece per quanto riguarda la cultura si tende quindi la cultura unisce, no? La cultura cerca di allontanare il degrado. Maggiormente ecco, dove è concentrato il degrado? Nei parchi. Quindi si cerca di intervenire, di sensibilizzare al rispetto delle regole e quindi successivamente portare all'interno dei parchi delle attività culturali. Inoltre è molto fondamentale dire che bisogna allontanare il degrado, poi successivamente ecco, i luoghi più importanti dove portare la cultura e quindi risultano essere le biblioteche, i luoghi di centri di aggregazione. Ma anche luoghi insoliti dove si possono portare diverse attività culturali. Inoltre vorremmo appunto prossimamente concentrarci su vari eventi, su concerti, spettacoli, mostre, illustrazioni di libri. Quindi a tale proposito possiamo dire che abbiamo a disposizione questi spazi, anche spazi insoliti. Inoltre la novità che porteremo successivamente risulta essere il progetto di quartiere che coinvolgerà tutti i nuovi municipi. Quindi molto importante costruire, aggregare, costruire reti tra le associazioni ma anche tra le istituzioni e i cittadini stessi. Quindi questo è quanto. Grazie.
Grazie Assessore Di Vaia. Diamo la parola all'assessore Lupi.
Grazie Presidente. Allora, sport, tempo libero e politica della salute si ribadiscono sempre tutti che lo sport è aggregazione e socializzazione per famiglie, scuole e a questo punto lo sport nella sezione strategica è il rispetto delle regole degli avversari e saper vincere anche ma anche perdere. Questo lo sport io penso che sia educativo e penso che quest'anno, nel 2017 ci siamo insediati, penso che abbiamo sull'assessorato sport e tempo libero, abbiamo fatto delle belle iniziative come la festa dello sport che è avvenuta il 17 settembre con abbiamo con tanta aggregazione, socializzazione e così via. E abbiamo registrato col CONI circa 500 bambini. So che abbiamo fatto questa dello sport in zona molto centrale del municipio, però c'è stato, penso, per le associazioni un grande riscontro sia per farsi conoscere ma anche per conoscersi fra di loro e poter lavorarci insieme. Sulla sanità penso che nel 2017 abbiamo fatto anche lo screening su diverse scuole del municipio, dislessia, disgrafia, discalcolia, che mi sembrava una cosa interessante a un costo zero, che ha portato dei risultati molto positivi anche per gli insegnanti e così via. Prossimamente anche nei CAM faremo uno screening auditivo, cioè con un'associazione diamo questa possibilità di fare un controllo dell'udito, che mi sembra una cosa molto interessante sempre a questo tema. E io vorrei continuare in questi eventi anche perché anche proseguirei nello screening da gennaio in poi su altre scuole, perché è molto interessante capire se uno è dislessico, disgrafico o così via. E invece nello sport abbiamo fatto anche terra in moto, che mi è sembrata una cosa molto interessante, come partecipata, dove abbiamo aiutato le famiglie dei terremotati. Penso che cerchiamo di portare avanti queste iniziative molto sulle associazioni e sulle famiglie. Grazie.
Grazie assessore Lupi. E senza stessera penso che sia l'assessore Esposito.
Sono io, per esempio. No, tralascio le cose anche dette dal Presidente di quelle che abbiamo lasciato dal vecchio, dallo scorso tutto, riguardanti appunto il trasporto pubblico, la nostra condizione leggera, e queste sono cose già che c'erano e quindi penso che le avete ben focalizzate. Al di là di queste devo dire che invece sulla viabilità, e giuro che non avevo ancora letto tutto, ecco, mi rispecchia molto quello che ho trovato nel punto, cioè come ha detto la consigliera Santi, è quello che penso e mi piacerebbe adottare nei prossimi anni, anche certo con le limitazioni che abbiamo, che ho in questo caso. E quindi mi sono portato avanti appunto con gli incontri con l'assessore Garnelli, facendo presente le nostre segnalazioni, i nostri problemi, le nostre criticità della viabilità, della mobilità del Municipio 5. Quindi proseguirò a lavorare, spero che si vada avanti così, a stretto contatto con l'assessorato centrale, con l'assessore Granelli, e spero che di portare a casa almeno, non dico il 100%, ma almeno il 60%, diciamo il 70%, se iniziamo, va bene. Altro capitolo abbastanza anche lì con le limitazioni del caso, il commercio e le attività produttive. Io la vedo in una visuale di aggregazione, cioè abbiamo bisogno delle idee dei talenti, che siano giovani, che siano anche di una certa età, non importa, però avremo bisogno di investire sull'innovazione, sulla tecnologia, sulle nuove diciamo comunicazioni che sono non dico i social, ma comunque la rete intesa come internet. Va da sé che con la rete internet si è creata una comunità che è sotto gli occhi di tutti la bellissima esperienza delle social tree, che è partita dalla rete e si è diciamo si è espansa anche a livello umano, quindi non è solo la rete intesa come internet, ma la rete vera e propria che poi porta a conoscersi e a creare aggregazione. Ecco, io vorrei proseguire su quella strada lì, cercare di in qualche modo di coinvolgere comunque i commercianti, che lo dico da commercianti, sono abbastanza ottici commercianti, non è che si danno molto diciamo molta retta per fare delle iniziative, per fare delle nuove valutare delle nuove idee. Quindi sul commercio e le attività produttive propongo appunto di incanalare i talenti, i nuovi talenti, e non solo, e anche la forza 3 intesa come gli anziani, io la chiamo forza 3 perché è come la Formula 1, Formula 2, Formula 3, cioè sono ancora in pista e possono correre e aiutare magari i giovani. Mentre mi piacerebbe portare a compimento un progetto che ho denominato Cuore Sicuro, che poi si potrà cambiare il titolo, però mi piacerebbe portare all'attenzione dei commercianti la possibilità di installare all'interno della loro attività commerciale un defibrillatore. Dico questo perché ho avuto esperienza diretta qui davanti al municipio qualche settimana fa di una persona che appunto è stata colta da infarto, e io prontamente sono entrato dentro, ho preso il defibrillatore, sono uscito fuori e sono intervenuto. Ecco, il signore pare che mi sia stata salvata la vita. Ecco, lì mi sono illuminato, non so, come un sentito come... No, non voglio l'Ambrogino. No, per carità, io l'ho fatto proprio perché non so, secondo me c'è sempre un invisibile suggeritore, cioè qualcuno in quel momento mi ha ricordato che all'interno del municipio appunto c'era questo defibrillatore. Ecco, senza quella vocina che mi dicesse questa cosa qui, io magari ero lì, guardavo, non ci pensavo, e ringrazio quella vocina invisibile, diciamo. Ecco, per questo vorrei portare avanti questa mia personale esperienza, sempre che si riesca a fare. E mentre sul verde abbiamo appunto consegnato un nuovo piano del verde, alcune cose sono state già inizialmente sono già state fatte, a breve partiranno i lavori dell'area fitness dell'anello in congiunta forse con l'area cani De Santi, e è in progetto, a breve avremo anche i progetti della nuova nuovi giochi di Arcadia, dove spero che i tecnici siano abbastanza puntuali nel farci capire quali sono veramente i giochi adatti e usabili, perché da quello che ho visto anche quando abbiamo fatto il sopralluogo mettono solo un giochino per usabili, cioè non è concepibile questa cosa qui. E quindi io chiederò maggiormente dei giochi ad hoc per chi ovviamente ha più problemi di movimento. E voglio proseguire appunto sulla missione di valutare per il prossimo anno almeno, e anche l'altro forse, di valutare gli effettivi bisogni che ci sono sul territorio per quanto riguarda la manutenzione straordinaria. Quindi si sta mappando, stiamo già lavorando insieme alla Commissione del PER, insieme alla Presidente Giacomatti e al Vicepresidente D'Angelo, stiamo lavorando per mappare, diciamo, tutto il municipio e andare a intervenire su quei luoghi dove effettivamente c'è bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria. Non vogliamo più, diciamo, non è che non vogliamo più, vorremmo essere più precisi nel individuare le cose da fare. Ecco, questa è la missione che ci siamo dati, ovviamente è una missione, dico, è generale, vale per tutti, ci piace il verde, amiamo gli alberi e via dicendo, e per cui penso che ci sta a cuore a tutti il nostro municipio e le aree frequentate soprattutto dai bambini. Un capitolo a parte invece lo vorrei dedicare al problema che abbiamo incerminato per quanto riguarda gli alberi che vengono martoriati diciamo dal mercato. Ecco, portare in mercato già indagato è una cosa impossibile, quindi non ce la possiamo fare. Non so, stiamo pensando di fare delle protezioni magari a questi alberi, però ovviamente poi, visto che questi, diciamo, questi banchi vanno proprio inseriti in mezzo agli alberi, poi dà fastidio ai commercianti, agli ambulanti, quindi abbiamo un sentore che poi li rompono queste protezioni. Per cui vedrò di risolvere questa cosa, aspetto ancora la comunicazione da parte dell'assessorato per quanto riguarda il commercio, per avere questa commissione interassessorile e poter portare come prima istanza al primo incontro questo problema sul tavolo. Aspetto notizie, non ho ancora ricevuto del cosa fare, spero al più presto. Questo è quanto, se ci sono delle osservazioni in merito sono qui per...
Grazie Assessore Esposito, diamo la parola alla consigliera Fiore.
Sì, grazie Presidente. Allora, io mi riservo di presentare gli emendamenti nel termine che appunto è stato segnalato. Volevo così fare alcune osservazioni e anche magari chiedere un paio di cose, perché vi premetto che gli emendamenti sono una ventina, forse qualcuno in più. No, non li presento stasera, li presento... No. Tranquilla, devo ancora finire di scriverli, però insomma li ho già individuati. Farò anche qualche domanda per capire se magari qualche chiarimento mi evita di fare gli emendamenti. Vabbè, chiaro, l'ho già detto il Presidente, la struttura del documento non si discosta di molto dalle precedenti delibere di indirizzo, però devo dire che ho notato non senza soddisfazione che sono stati recepiti alcuni suggerimenti, alcuni spunti che noi della minoranza avevamo dato, e mi riferisco due esempi tra tutti: l'attenzione alle politiche agricole, che mancava completamente, che era appunto stato oggetto di emendamento, anche politiche agricole occasione di lavoro per le occupazioni per i giovani, e anche un'attenzione, un impegno a favorire l'alternanza scuola-lavoro che aveva suggerito la collega Gerosa. Ho appunto però riscontrato alcune criticità che mi riservo appunto di segnalare nel prossimo consiglio. Comincio a darvi qualche flash. Allora, nella sezione strategica c'è un paragrafetto dedicato all'edilizia popolare, dove si dice subito che non è competenza del municipio, però ci si ripropone, leggo testualmente, di prendere in carico le problematiche emerse da parte degli enti preposti. È vero che questo è un documento programmatico, però neppure nella sezione operativa si dice che cosa si vuol fare. Non mi risulta che la commissione edilizia popolare, insomma rapporti con ERP, sia ancora stata convocata, però sarebbe bene capire quali strumenti si vogliono
usare assemblee, incontri con i cittadini, non lo so, per porsi in questa, diciamo, questa funzione, in questo ruolo di mediazione tra gli enti e i cittadini. Sulla questione cuore sicuro, che ha menzionato l'assessore, è chiaro che è una iniziativa totalmente condivisibile. Volevo però capire se l'installazione all'interno degli esercizi commerciali viene fatta a spese del municipio, il municipio si fa solo promotore e se lo pagano i commercianti, e poi se sono anche previsti, io non credo di essere in grado di usare un defibrillatore, per cui credo che ci vogliano anche una piccola formazione, non so, mi rivolgo al dottore che mi dice di sì, vabbè, facilissimo, però comunque ecco, no, per cui forse completare con anche una piccola formazione, non credo che ci vogliano dei corsi di mesi e mesi, penso che qualche ora o magari anche un'ora sola sia più che sufficiente. Sulla questione, vabbè, tralascio perché poi appunto saranno sempre nella sezione strategica, nel capitolo cultura si legge testualmente che il municipio si farà promotore di gite e dice promuoverà gite strumenti permettendo. Io sinceramente non capisco cosa voglia dire strumenti permettendo, non so se è un refuso, se è una cosa che è rimasta dentro da qualche precedente documento. Per quanto riguarda lo sport, mi ricollego, questo diciamo isola un pochettino dall'argomento, mi ricollego alla festa dello sport che c'è stata e chiederò ufficialmente all'assessore, adesso vedremo con quale forma, di organizzare una commissione, magari una congiunta sport e bilancio, in modo da capire anche questi soldi, come so che sono stati spesi parecchi soldini, sapere come sono stati spesi, a chi sono andati, in modo da rendere tutto più trasparente. Nella sezione operativa si parla di servizi alla persona e si ipotizza la costituzione di una commissione a termine pari opportunità in caso di emergenza. Ora, con quello che si legge tutti i giorni sui giornali, si sente al telegiornale, mi sembra che i fatti di cronaca conclamino che l'emergenza c'è. Il problema è che quando l'emergenza diventa quotidiana, diventa normalità. Però io rifletterei, anche senza bisogno di istituire una vera e propria commissione, io mi rivolgo a chi ha le competenze sulle politiche sociali per organizzare qualche cosa di attenzione verso la violenza sulle donne. Sappiamo c'è lo sportello Aiuto Donne qua, che è operativo, che funziona e che non deve assolutamente essere abbandonato, ma magari fare qualche iniziativa in più per creare attenzione sul problema, per creare educazione, anche perché non so se notate che l'età dei soggetti protagonisti, sia attivi che passivi, è sempre più bassa, per cui credo che una prevenzione e un'educazione sia assolutamente indispensabile. Ecco, questo è in generale quello che poi chiaramente sarò più precisa nel prossimo consiglio, nell'esposizione degli emendamenti che andrò a preparare.
Grazie consigliera Fiore, diamo la parola alla consigliera Geroni.
Grazie Presidente, faccio una serie di osservazioni che poi mi riservo di trasformare alcune di queste in emendamenti o in proposte. Allora, per quanto riguarda la sezione strategica, a pagina 2 si parla dello scalo di Porta Romana, ma non vedo nessun accenno agli interventi temporanei, che pure sono quelli che forse ci sono più vicini e ci dovrebbero coinvolgere nei tempi più brevi. Poi passo alla sezione educazione e istruzione, pagina 5, che vedo è un nuovo capitolo, quindi arricchito rispetto alla precedente formulato precedente gruppo. Ecco, qui a pagina 5 si parla della dunque la scuola si dà un grande rilievo alla famiglia, si dice che la famiglia è il luogo dell'educazione prioritario, mentre la scuola, si dice, la scuola e le altre strutture sociali educative sono il luogo della crescita della persona e della costruzione della conoscenza in un contesto comunitario fatto di... Ecco, mi sembra che sia un po' riduttivo il ruolo della scuola in questa parte, soprattutto quando poi sulla scuola si fanno confluire tutte le istanze e le problematiche di tipo educativo, perché qualsiasi tema poi finisce a essere la scuola. La scuola non è solo è formativa, la scuola è... Il patto educativo a scuola-famiglia è fondamentale per la formazione dei bambini, fin dalla tenera età. Per quanto riguarda poi il commercio e le attività produttive, vedo che con piacere che questo capitolo è stato riformulato ex novo e con una grossa, con una grande, anche se poi non c'è più riferimento. Non c'è più riferimento per esempio a simbiosi su altre strutture molto importanti legate al processo di innovazione, nemmeno nell'altra parte. Per quanto riguarda la pagina 8, il verde, l'ambiente e l'arredo urbano, non c'è riferimento ai giardini condivisi, per esempio, e altre forme di cogestione del verde con i cittadini, che invece so che è una delle attività che proprio competono al municipio. Poi volevo fare una domanda, pagina 11, per quanto riguarda i CAM, non ho capito questa formulazione. Nell'impegno di proseguire mantenendo analoga forma di gestione, il municipio si è già espresso con l'indicazione dei criteri di assegnazione. Non ho capito se sono i criteri che abbiamo indicato ancora all'inizio o se li sono stati riformulati adesso. Cioè adesso cioè capire un po' meglio questa questione dei CAM, cosa vuol dire. Poi, per quanto riguarda la sezione operativa, invece, proporrò un emendamento sull'alternanza scuola-lavoro. Sulle famiglie, pagina 13, è chiaro che si parla sempre di la famiglia, ma non c'è nessun accenno alle nuove famiglie, le famiglie monoparentali, i genitori separati, le famiglie che hanno un bambino ragazzo in affido. Tra l'altro nel nostro territorio c'è una casa dei genitori separati che forse dovremmo prendere maggiormente in considerazione. Per quanto riguarda i servizi educativi nella sezione operativa, io faccio un'osservazione che ho già fatto al Presidente. Nelle commissioni, comunque in municipio, le scuole sono poco presenti. Chiedo che vengano riportate le scuole nel municipio, non solo negli incontri con i dirigenti scolastici, ma che si condividano i progetti, le problematiche. Tutto ciò serve a rafforzare la rete tra le scuole e tra scuola e istituzione. Consigli di zona dei ragazzi, ho chiesto una commissione, anche sulla ristorazione c'è stata pronunciata una commissione, siamo in attesa. Per quanto riguarda l'educazione civica, pagina 15, credo che l'educazione civica passi anche nella promozione di progetti sulla cittadinanza attiva, non basta solo leggere o riflettere sulla Costituzione. Poi sull'orientamento, alternato scuola-lavoro, speriamo che si riescano a fare dei progetti, per ora non si è fatto poco. Riferisco che le scuole in questo periodo mi continuano a chiedere come mai non si è più fatto il campo d'orientamento. Benissimo, non si fa più, però da cosa è stato sostituito? E poi cos'altro ancora? Servizi sportivi, vabbè, adesso vado avanti più velocemente, sennò poi divento troppo lunga e noiosa. Nei servizi sportivi noi avevamo già inserito, credo, non mi ricordo in quale, nel piano del verde, le creazioni di aree con attrezzature sportive nei giardini e nei parchi destinati ai giovani con una funzione anche socializzante ed integrazione. Poi non ho capito, non c'è più il capitolo patrimonio che c'era alla fine del primo DUP, in cui si facevano grossi riferimenti ai grandi progetti che insistono sul nostro municipio, la Smart City, il Smart City Lab, Simbiosis, eccetera. Tutto ciò non c'è più. Poi vediamo un momento il bilancio di previsione. Si dice che a pagina 17 la forte richiesta di iniziative ad alta partecipazione dopo il successo della festa dello sport ha reso necessaria una richiesta di stanziamenti di sviluppo per le iniziative pari a 16.000 euro. Però non si dice, cosa che c'era nel precedente gruppo, quanto viene dato per i contributi, quanto viene dato per le iniziative, almeno in forma percentuale, o quanto viene dato per i diversi ambiti di cui si compone il bilancio e le varie voci e i vari assessori. Poi l'ultima parte con i numeri non sono riuscita, dovrei buttarmi la lente di ingrandimento, però mancano assolutamente, non so, le cifre, i numeri non ce ne sono, tranne questo 16.000 euro in più di cui chiedo poi spiegazioni. Grazie, scusate, sono stata prolissa.
Grazie consigliera Gerosa, diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente, ringrazio anche la consigliera Lanzi che ci regala la suggestione, citando Cesare Pavese, della quarta dimensione del libro, alla quale io rispondo citando invece Sepulveda che vola solo chi osa farlo, per cui ogni tanto le cose bisognerebbe vederle anche dall'alto, non soltanto dentro, per avere maggior possibilità di avere una visione unitaria. Per quanto riguarda, inizio dal fondo, faccio testimonianza di una mia dimensione personale, mi rendo conto che possa essere assolutamente aneddotica e poco oggettiva. Io sono stato separato, sono divorziato e poi ho ritrovato una dimensione familiare ugualmente, ma nel momento in cui ero monade singola non mi sono mai permesso di sentirmi una famiglia monoparentale, perché è una contraddizione in termini all'interno della quale un genitore separato non può sentirsi una famiglia, può essere padre, può essere madre, può essere quello che si vuole, ma una famiglia è una caratteristica che è determinata ancora prima dalla convenzione sociale in cui noi da 2000 anni stiamo, dalle regole della biologia che ci impongono in qualche modo di essere famiglia quando in realtà possiamo riprodurci. E da solo, e ho provato tante volte, ma con scarso successo a riprodurmi. Per quanto riguarda invece il progetto mio... Scusate la battuta. Per quanto riguarda invece il progetto Milano Cuore, è ottima l'iniziativa, come dire, dell'assessore Esposito di mettere un defibrillatore all'interno di ogni singolo negozio. Al di là del fatto che probabilmente è chimerica come dimensione, ma sicuramente anche lei si riferiva non certo ad avere ogni vetrina un defibrillatore, ricordo che ci sono due cose da considerare. La prima, l'opportunità di installare un defibrillatore con una distribuzione così capillarmente territoriale. La seconda, che esiste in Regione Lombardia un ufficio nel palazzo di Areu che si chiama proprio defibrillazione precoce e qualche cosa di pianificazione piani eccetera eccetera, che prevede l'allocazione, l'identificazione per l'allocazione di queste risorse che ciascun privato può decidere se mettere o non mettere in condivisione, in maniera tale che vengano inserite in una pianta organica facilmente organizzabile, in maniera tale da non averne 12 nel municipio 5 e 0 nelle successive aree, oppure 24 all'Esselunga e anche 36 alle COP, perché non vorrei mai che magari qualcuno dicesse che sono di parte e magari nell'ultimo negozio in fondo a destra invece non ce n'è manco mezzo. Per quanto riguarda i corsi, sono non soltanto auspicabili ma obbligatori, sono di breve durata, l'abilitazione dura adesso non mi ricordo se 12 o 18 mesi, al termine del tempo passato in realtà uno deve ripetere questa abilitazione, che qui esiste un registro regionale, ma tutto in questo ufficio è facilmente reperibile.
Grazie consigliere Serini, diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie Presidente, solo un problema, un piccolo problema ci è rivolto all'assessore Lupi. Sulla base delle cose che si diceva prima il Presidente Verri, su sollecitazione delle commissioni, ecco, cioè, forse era il caso che sull'iniziativa dello screening sull'udito sarebbe stato utile fare una commissione, anche perché cioè, non sappiamo cos'è questa federazione anziani. Siccome appunto trattiamo di un argomento abbastanza delicato, se si ferma sulla sfera della prevenzione, possiamo starci, però spero che non si vada oltre verso la promozione, perché è evidente che affrontiamo un tema molto delicato. Mi viene in mente, siccome di commissione ne facciamo tantissime su un progetto di questa natura, sapere anche questa associazione, sicuramente sarà un'associazione benemerita, però forse sarebbe stato il caso di conoscerla meglio. Mi viene in mente una frase di Umberto Veronesi che diceva che attenzione di non passare da un accanimento terapeutico a un accanimento diagnostico, e questo vale anche in parte anche sulla questione che ho sentito prima sui defibrillatori per ogni negozio. È evidente che anche qui la proposta è una proposta affascinante, però naturalmente bisogna in qualche modo ponderare un po' meglio, quindi le aspirazioni possono essere queste: in ogni condominio, in ogni esercizio commerciale, però naturalmente vale la pena fare una selezione e mirare davvero se vogliamo ottenere un risultato reale sul campo. Grazie.
Grazie consigliere Iafovella. Diamo la parola all'assessore Esposito.
Sì, grazie. A cuore sicuro non ho detto, non ho scritto su ogni, in ogni negozio, in ogni attività commerciale, ma proprio per questo, siccome è una cosa che è agli inizi, la prima cosa da fare è proprio quello di mappare il municipio e vedere chi ci sta. Ecco, è proprio per questo, infatti non ho detto in ogni negozio, ma se noi riusciremo a metterne, io non dico tanto, almeno 3-4 in tutto il municipio, è già, arriviamo, penso, per quanto mi riguarda, arriviamo a un bel risultato. Anche perché se questi 4, solo uno dovesse salvare la vita a qualcuno, io mi sento che devo dire soddisfatto. Mentre per quanto riguarda i giardini condivisi, forse nella descrizione del programma non è stato chiaro, no? Oppure lo dovevo proprio scrivere espressamente giardini condivisi, perché recita così: saranno quindi posti in essere azioni legate alla riqualificazione di aree abbandonate e la realizzazione di rammendi urbani, ossia interventi di valorizzazione di alcuni luoghi degradati, coinvolgendo tutte le attività del territorio, comitati, associazioni. Cioè, era inteso che questa cosa qui era per dire nuovi giardini condivisi, altri giardini condivisi, cioè non vogliamo di più di realtà del territorio che si prendono cura del verde. Per cui non ho posto espressamente detto giardini condivisi, però anche perché ci sta molto a cuore la tematica dei giardini condivisi, tant'è vero, ve lo anticipo e forse spero di portarla a termine per Natale, di fare una rete tra i giardini condivisi con delle iniziative ad hoc fatte all'interno dei giardini condivisi. Per cui erro in modo bonario, è un errore dire che non mi è a cuore, non ho a cuore i giardini condivisi, no, assolutamente no. varia fitness è dedicata ai giovani e non giovani, cioè voglio dire a tutti quelli che certo sì. Infatti mi pare che è andato in progetto campo da basket del bilancio partecipato, mi pare che forse verrà realizzato così non grava sul municipio, no? Ha ragione, grazie
consigliere Esposito. Diamo la parola all'assessore Lupi.
Grazie presidente, volevo rispondere al consigliere Iacovella. Ecco, su questa screening audiometrico e così via, è stato proposto a tutti i 9 municipi, è una onlus che mi pare che l'ha fatto già precedentemente nei vari CAM e così via anche nelle scorse legislature, e a questo punto magari facciamo una commissione dopo che ci portano i dati e tutto di quello che hanno fatto nei vari CAM e così via. Mi sembrava una cosa interessante e io tutta la giunta, il presidente, gli abbiamo dato intanto il patrocinio gratuito e poi costo zero. Mi sembrava una cosa molto molto bella per le persone anziane che magari non hanno neanche la possibilità di fare una visita a Torino, perché qui c'è solamente un audiologo dove va a vedere solo a controllare l'udito, poi se ci sono dei problemi li mandano in ospedale dagli specialisti come i dottorini. Lui è solo un audiologo che prova e può dire solamente se c'è del cerume negli orecchi o così via. Grazie
assessore Lupi. Vedo iscritto ancora il consigliere Serinis. No, vorrei solo chiedere se una... Accettato, grazie consigliere Serini. Diamo la parola al presidente Bramati.
Grazie, allora spero di citarle tutte, ma non credo, perché allora Scalo Romana, io ho mantenuto in evidenza, ed è evidente che una partita, prima non sono intervenuto sul PUMS perché la questione delle stazioni, ma noi sappiamo che i Baldi, cioè scusate Toscana, vabbè, mettiamo noi un cassetto di suoni, abbiamo chiuso l'accordo prevede appunto i Baldi, peraltro lo dico perché è una notizia che ho avuto recentemente, adesso ragioneremo anche perché pare che nella progettazione i Baldi abbiano fatto un solo ingresso sul lato verso il Padovini, rimasta che ha progettato un ingresso dal lato di qua. Questo per dire che comunque rimane nelle more dell'accordo complessivo. Noi su questo tema abbiamo mantenuto, perché è una cosa che diciamo sin dall'inizio nella promulgazione, da subito saranno necessari interventi per porre rimedio alle situazioni di degrado già presenti, evitando una degenerazione inevitabile se si rimanda alla realizzazione di interventi di qualificazione futura. Cioè, stiamo insistendo dicendo va bene la visione a 10, 15, 20 anni su quell'area, ma da subito ci vogliono interventi che vengono contenuti evidentemente in questo strumento, che saranno interventi di sollecitazione pezzo per pezzo, che delega il manetto con la commissione eccetera di lavorare per suggerire una vista peraltro nell'attuale PUM, cioè la ciclovia legata, cioè, fare. È vero che non ci sono rimandi in termini operativi, nel senso che il passicardi, il lavoro che la Commissione, dopo le vicissitudini che ha avuto, di cui appunto sappiamo, siamo tutti a conoscenza, sta appunto stata restituita per l'estate, sta cominciando a riprendere, ha ripreso in mano in termini di rapporti, perché poi sapete, io per avere un appuntamento con MM sono dovuto passare il consetto. Okay. Per cui stiamo riprendendo i vari rapporti, stanno evidentemente la Presidente Perazzi sta lavorando, è in programma, lo posso annunciare, comunque è in programma l'avvio con la prossima commissione, perché ha dovuto mettere insieme un po' di materiale, eccetera, per cui nella visione strategica, è quello contenuto nel passaggio, una visione operativa, saranno sostanzialmente lavori di commissione piuttosto che di analisi di problematiche specifiche sulle quali noi, come su altre materie contenute in questo loop, possiamo solo essere facilitatori di un percorso legato alle evidenze che verranno fuori di volta in volta. Altri temi trattati legati all'educazione, io ringrazio, nel senso che non mi addentro, come sono solito fare, quantomeno sul livello istituzionale, nella bagarre di interpretazioni su temi che sono soprattutto in questi ultimi anni oggetto di pensamenti, visioni e quant'altro. Il tema della famiglia io l'ho evidenziato sia sul livello costituzionale sia, e in questo strumento, evidenziato sul riconoscimento amministrativo, cioè quando uno è definito in termini di famiglia è definito anche in termini amministrativi, per cui non entro nella disamina delle varie casistiche o quant'altro, per cui dentro quell'albo lì è la riproposizione di quello che io ritengo essere un valore, tanto che appunto sicuramente verrà proposto qualche emendamento integrativo sul tema poi conseguente legato alla scuola che valuterò, eccetera, dove però il perno portante è dal mio punto di vista che dentro le varie competenze, se la scuola adesso è scarico di tutta una serie di cose, io ritengo che non sia neanche corretto che sia così, per cui capire percorsi di trasformazione rispetto a certi processi è una cosa che sicuramente nel dialogo con le scuole possiamo portare avanti, ma appunto che la scuola poi debba, per sua struttura istituzionale, rispondere a tutto, e questo è un tema su cui credo si possa avere un dibattito, su cui io ho alcune riserve in questo senso. Certo, una funzione istituzionale importante nel rapporto con il municipio pone i limiti dei due livelli istituzionali. Noi sappiamo bene che solo sull'ambito delle palestre siamo subordinati, pur essendo un ordine di Stato, a decisioni di altri, dobbiamo poi andare a mediare tutta una serie, anche nella serie di rapporti burocratici amministrativi con loro. Do questo dato che sarà che forse in termini di battuta, noi siamo tanto preoccupati rispetto ai progetti nell'ambito delle scuole. Sappiamo però per conto che tutte le scuole sono subissate di progetti a cui mettere mano, no? Per cui tutto il lavoro, secondo me, per le scuole che è già partito e che vale la pena di portare avanti è anche un lavoro di stima reciproca, mettendo sul tavolo quello che di fatto c'è, perché non è che possiamo sempre essere nel rapporto come c'è qualche cosa che vi chiedo o progetti di tutto. No, rispondendo a perché il mondo scuola ha da fare questo tipo di percorso. Però appunto sull'ampliamento diciamo che abbiamo proprio concordato anche col Presidente Maiocchi una valutazione complessiva questa modalità di lavoro, perché non è che vogliamo trincerare, abbiamo fatto un dibattito in cui ringrazio costruttivo rispetto a questi temi, dandoci del tempo per gli emendamenti svilupperemo poi possibili miglioramenti diciamo in un solco che è quello degli obiettivi che ci siamo dati. L'alternanza scuola-lavoro che è citata rimane lì comunque come un punto di attenzione, anche quello qui si stanno facendo alcuni ragionamenti, soprattutto sulla sensibilizzazione che lo strumento sia realmente funzionale, perché io lo vedo come una grandissima opportunità spesso vedo sprecata nell'ambito, cioè come percepita come un dovere di mandare i ragazzi per 200 ore in un anno a fare questo tipo di attività dove appunto io ripiego alla protettrice dal mio punto di vista pone dei problemi, perché anche capire che percorsi sono realmente funzionali all'obiettivo che si dà questa normativa diventa anche un percorso di conoscenza nelle scuole che peraltro appunto poi fanno anche fatica a trovare realtà che li ospitano. Io francamente non ho sui numeri il dottor Poretti che ha sviluppato la parte del bilancio per competenza sugli uffici si era concordato di chiedere rispetto al budget, perché questa è anche una strategia, no? Mai dire che va bene così, qualcosa bisogna sempre rilanciare, per cui realisticamente abbiamo rilanciato sul budget, sul consolidato di quest'anno, 16.000 euro più come possibilità, e adesso questa sarà evidentemente una partita che passa all'assessore al bilancio del Comune di Milano e capire di quanto vorrà dotare. Non mi ricordo, ma credo che sia i numeri che sono indicati qua ci sono, avete vissuto 5 anni con questa roba in mano, ci sono tutti i capitoli, tutte le voci, tutte le cifre. Sono piccolini, va bene, però se facevate una stampa in A3 vi veniva più grande. cosa devo dire? I numeri sono. Ci sono qua, capitolo per capitolo, ci sono tutti i numeri del budget che è stato richiesto, per cui ricordo. L'ultima cosa che mi è venuta in mente, invece, ho volutamente tolto il tema dei grandi progetti, perché è un tema, cioè nel senso che ho anche cercato nel complesso di depurare, l'anno scorso era venuto fuori quella roba mastodontica, io mi ricordo che anche in presentazione avevamo detto, abbiamo cercato comunque di mettere tutto, piano piano dobbiamo arrivare ad affinarlo, obiettivi anche realistici e soprattutto di pertinenza e di competenza specifica. Allora sui progetti strategici è evidente che è una visione altra su cui noi, man mano che arrivano, adesso fare. Scritto proprio l'altro giorno sul Ripamonte 88, la ripartenza del famoso progetto eccetera, che sono un progetto sicuramente strategico per la nostra zona, per cui rilancio in termini di start-up, innovazione e quant'altro, mi hanno spiegato perché ho incontrato probabilmente adesso qui sto portando avanti quel progetto lì, una roba che non ho fatto lì allo stadio per abitare eccetera, però poi non c'era uno di questi, ne parlavamo, ha detto che si sta riprendendo, la prede, la Tajani che dovrebbe convocarci per vedere a che punto siamo su quel progetto e sicuramente su quello poi ci vedremo, no? Per cui i vari progetti strategici della città che calcano il municipio saranno evidentemente oggetto di volta in volta, ma però tutta roba che arriva su noi difficilmente possiamo avere visione strategica in quel senso, se non su ambiti specifici e diciamo ridotti, come infatti sul tema pane quotidiano, sul recupero dell'area lì, con una delibera di identificazioni, lo faremo
perché anche qui non sono intervenuto sul punto, il tema io lo prendo a conforto della linea che ho tenuto fino adesso, la citazione di Cornet della viabilità, perché io continuo, non ho manifestato un citato di un discorso all'assessore, la mia preoccupazione su quella soluzione che hanno dato, infatti adesso andiamo a vedere di che progetto si tratta, come si parla sulla roba, eccetera, perché poi percorsi famosi nodi che vengono al tettine e dopo dobbiamo dircene anche queste cose, no, ma senza recriminare, perché se si porta avanti una visione complessiva certe cose credo che si possano fare per il bene dei cittadini tutti, non per mettere una bandierina. Quella situazione lì è stata una situazione di emergenza tamponata secondo me per il rischio di far peggio di quello che adesso in termini di sicurezza complessiva. Non mi è dato modo di vedere ancora il progetto perché non c'era nemmeno una data, abbiamo sollecitato il professore, ho detto in una commissione, da qui andremo avanti a capire quei passaggi. Mi auguro di aver risposto a tutto, se no l'indirizzo CAM sono quelli che abbiamo fatto, siamo ancora in attesa se verrà o no bandito questo bando, cioè nel senso il bando adesso sono in proroga fino a dicembre, non si è ancora capito se uscirà o non uscirà il bando nuovo per farlo partire da gennaio, se non uscirà vuol dire che ci sarà un'altra proroga fino a giugno, ma noi i criteri più quant'altro sono già stati mandati a loro con la delibera del Consiglio che hanno fatto comunicazione e col lavoro degli uffici di affinare per la parte di competenza loro le indicazioni che il settore appalti ha chiesto agli uffici. Non c'è nulla di nuovo se non... No, per la mente. Io appunto spero di aver risposto a tutto, credo che poi nel percorso dei 2000 emendamenti che verranno presentati faremo tutte le osservazioni del caso, ci porteremo la fischetta e non va proprio oggi a chiudere questo loop nei tempi ragionevolmente concessi per questo strumento. Grazie.
La sfiscetta per quelli che mangiano, per quelli che fanno sciopero, niente. Allora diamo la parola all'assessore Esposito.
Sì, solo per informare e rimarcare la volontà di creare aggregazione e di coinvolgimento del territorio. Vi volevo informare che domani ci sarà appunto questa iniziativa qui al Parco Ravizza, dove saranno riqualificate le panchine, praticamente andranno a questi ragazzi, questa associazione, che poi sono giovani e poi sono coinvolti anche i dipendenti dell'IBM, per cui andranno a riqualificare le panchine, quelle tutte scritte, quelle tutte, ecco, è proprio per la dimostrazione del fatto che l'intenzione è proprio del coinvolgimento del territorio. Detto questo, l'altra roba che volevo informarvi era appunto il 24 ottobre, ci sarà l'ultimo appuntamento per quanto riguarda il ciclo in ambiente, che sarà appunto sull'arredo urbano e la bioarchitettura. Ve lo comunico, senza dimenticarmi di comunicarvi anche che il 22 e 23 novembre, segnatevelo perché questo l'abbiamo fatto anche in commissione, ci sarà l'appuntamento con la Craft Beer, cioè quelli che arrivano il 22-23 novembre al Thaler Garden in via Calabiana, e lì ci saranno 50 espositori, ci saranno tutta una serie, l'abbiamo sentito in commissione, dai, cosa vuoi dire? Il consigliere del municipio non lo so.
Siamo fuori, anche perché
comunque spero, vabbè, poi magari faremo girare la locandina, non lo so, adesso. Grazie.
Grazie a lei, assessore Esposito. Diamo la parola all'assessore Di Vaia.
Grazie presidente. Vorrei ricordare che sabato 7 di ottobre alle 17 avremo la conferenza con proiezioni della Pinacoteca Ambrosiana. Questo. Poi il 10 avremo la commissione inerente ai CAM, per chi è interessato al riguardo dei CAM e di quello che succederà dopo il 2017. Grazie.
Benissimo, visto che non c'è più nessuno iscritto a parlare e abbiamo trattato tutti gli argomenti, vi auguro una buona serata e grazie a tutti.